I ragazzi ciechi, 23 giovedì. Il maestro è molto malato e mandarono invece sua quello della quarta, che è stato maestro nell'istituto dei ciechi, il più vecchio di tutti, così bianco che par che abbia in capo una parrucca di cotone e parla in un certo modo come se cantasse una canzone malinconica, ma bene e sa molto. Appena entrato nella scuola, vedendo un ragazzo con un occhio bendato, si avvicinò al banco e gli domandò che cosa aveva. «Bada agli occhi, ragazzo», gli disse. E allora Derossi gli domandò: «È vero, signor maestro, che è stato maestro dei ciechi?» «Sì, per vari anni», rispose. E Derossi disse a mezza voce: «Ci dica qualche cosa». Il maestro s'andò a sedere a tavolino. Coretti disse forte: «L'istituto dei ciechi è in via Nizza». «Voi dite ciechi, ciechi», disse il maestro, «così come direste malati e poveri, o che so io. Ma capite bene il significato di quella parola, pensateci un poco. Ciechi, non veder nulla, mai. Non distinguere il giorno dalla notte, non vedere né il cielo, né il sole, né i propri parenti, nulla di tutto quello che sa intorno e che si tocca, essere immersi in un'oscurità perpetua e come sepolti nelle viscere della terra. Provate un poco a chiudere gli occhi e a pensare di dover rimanere per sempre così. Subito vi prende un affanno, un terrore. Vi pare che vi sarebbe impossibile di resistere, che vi mettereste a gridare, che impazzireste o morireste. Eppure, poveri ciechi, quando si entra per la prima volta nell'istituto dei ciechi, durante la ricreazione, a sentirli suonar violini e flauti da tutte le parti, e parlar forte e ridere salendo e scendendo le scale a passi lesti, e girando liberamente per i corridoi e per i dormitori, non si direbbe mai che son quegli sventurati che sono, bisogna osservarli bene. C'è dei giovani di 16 o 18 anni, robusti e allegri, che portano la cecità con una certa disinvoltura, con una certa baldanza quasi, ma si capisce dall'espressione risentita e fiera dei visi che debbono aver sofferto tremendamente prima di rassegnarsi a quella sventura. Ce n'è altri dai visi pallidi e dolci, in cui si vede una grande rassegnazione, ma triste, e si capisce che qualche volta in segreto debbono piangere ancora. Ah, figliuoli miei, pensate che alcuni di essi hanno perduto la vista in pochi giorni, che altri l'han perduta dopo anni di martirio e molte operazioni chirurgiche terribili, e che molti son nati così, nati in una notte che non ebbe mai alba per loro, entrati nel mondo come in una tomba immensa, e che non sanno come sia fatto il volto umano. Immaginate quanto debbono aver sofferto e quanto debbono soffrire quando pensano così confusamente alla differenza tremenda che passa fra loro e quelli che ci vedono e domandano a se medesimi: perché questa differenza se non abbiamo alcuna colpa? Io che sono stato vari anni fra loro, quando mi ricordo quella classe, tutti quegli occhi suggellati per sempre, tutte quelle pupille, senza sguardo e senza vita, e poi guardo voi altri. Mi pare impossibile che non siate tutti felici. Pensate, ci sono circa 26.000 ciechi in Italia, 26.000 persone che non vedono luce, capite? Un esercito che ci impiegherebbe 4 ore a sfilare sotto le nostre finestre. Il maestro tacque. Non si sentiva un alito nella scuola. De Rossi domandò se era vero che i ciechi hanno il tatto più fino di noi. Il maestro disse: «È vero, tutti gli altri sensi si raffinano in loro, appunto perché dovendo supplire fra tutti a quello della vista, sono più e meglio esercitati di quello che non siano da chi ci vede». La mattina nei dormitori l'uno domanda all'altro: c'è il sole? E chi è più lesto a vestirsi scappa subito nel cortile ad agitare le mani per aria per sentire se c'è il tepore del sole e corre a dar la buona notizia: c'è il sole! Dalla voce di una persona si fanno un'idea della statura. Noi giudichiamo l'animo d'un uomo dall'occhio, essi dalla voce. Ricordano le intonazioni e gli accenti per anni, si accorgono se in una stanza c'è più di una persona, anche se una sola parla e le altre restano immobili. Al tatto s'accorgono se un cucchiaio è poco o molto pulito. Le bimbe distinguono la lana tinta di quella di color naturale. Passando a due per le strade riconoscono quasi tutte le bottiglie all'odore, anche quelle in cui noi non sentiamo odori. tirano la trottola e a sentire il ronzio che fa girando vanno dritti a pigliarla senza sbagliare. Fanno correre il cerchio, giocano ai brilli, saltano con la funicella, fabbricano casette coi sassi, colgono le viole come se le vedessero, fanno stuoie, canestrini, intrecciano paglia di vari colori, speditamente e bene, tanto hanno il tatto esercitato. Il tatto è la loro vista, è uno dei più grandi piaceri per loro quello di toccare, di stringere, di indovinare la forma delle cose tastandole. È commovente vederli quando li conducono al museo industriale, dove le lasciano toccare quello che vogliono, veder con che festa si gettano sui corpi geometrici, su modellini di case, sugli strumenti, con che gioia palpano, stropicciano, rivoltano fra le mani tutte le cose per vedere come son fatte. E si dicono vedere. Garoffi interruppe il maestro per domandargli se era vero che i ragazzi ciechi imparano a far di conto meglio degli altri. Il maestro rispose: «È vero, imparano a far di conto e a leggere. Hanno dei libri fatti apposta coi caratteri rilevati. Ci passano le dita sopra, riconoscono le lettere, leggono corrente». E bisogna vedere, poveretti, come arrossiscono quando commettono uno sbaglio e scrivono pure senza inchiostro. Scrivono su una carta spessa e dura con un punteruolo di metallo che fa tanti punticini incavati e aggruppati secondo un alfabeto speciale, i quali punticini riescono in rilievo sul rovescio della carta per modo che voltando il foglio e strisciando le dita su quei rilievi essi possono leggere quello che hanno scritto ed anche la scrittura d'altro. E così fanno delle composizioni e si scrivono delle lettere fra loro. Nella stessa maniera scrivono i numeri e fanno i calcoli e calcolano a mente con una facilità incredibile, non essendo divagati dalla vista delle cose come siamo noi. E se vedeste come sono appassionati per sentir leggere, come stanno attenti, come ricordano tutto, come discutono fra loro anche i piccoli di cose, di storia e di lingua, seduti 4 o 5 sulla stessa panca senza voltarsi l'un verso l'altro e conversando il primo col terzo, il secondo col quarto, ad alta voce e tutti insieme, senza perdere una parola, da tanto che hanno l'orecchio acuto e pronto. E danno più importanza di voi altri ai loro maestri. Riconoscono il maestro al passo e all'odore. S'accorgono se è di buono o di cattivo umore, se sta bene o male, nient'altro che dal suono d'una sua parola. Vogliono che il maestro li tocchi, quando li incoraggia e li loda, e gli palpan le mani e le braccia per esprimergli la loro gratitudine. E si vogliono bene anche fra loro, son buoni compagni. Nel tempo della ricreazione sono quasi sempre insieme quelli soliti. Nella sezione delle ragazze, per esempio, formano tanti gruppi secondo lo strumento che suonano le violiniste, le pianiste, le suonatrici di flauto e non si scompagnano mai. Quando hanno posto affetto a uno, è difficile che se ne stacchino, trovano un gran conforto nell'amicizia. Si giudicano rettamente fra loro, hanno un concetto chiaro e profondo del bene e del male. Nessuno si esalta come loro al racconto di un'azione generosa o di un fatto grande. Votini domandò se suonano bene. «Amano la musica ardentemente», rispose il maestro. «È la loro gioia, è la loro vita la musica. Dei ciechi bambini appena entrati nell'istituto sono capaci di star 3 ore immobili in piedi a sentir suonare. Imparano facilmente, suonano con passione». Quando il maestro dice a uno che non ha disposizione per la musica, quegli ne prova un grande dolore, ma si mette a studiare disperatamente. Ah, se udiste la musica là dentro, se li vedeste quando suonano con la fronte alta, col sorriso sulle labbra, accesi nel viso, tremanti dalla commozione, estatici, quasi ad ascoltar quell'armonia che rispandono nell'oscurità infinita che li circonda, come sentireste che è una consolazione divina la musica? E giubilano, brillano di felicità. Quando un maestro dice loro «tu diventerai un artista», per essi il primo nella musica, quello che riesce meglio di tutti al pianoforte o al violino, è come un re, lo amano, lo venerano. Se nasce un litigio fra due di loro, vanno da lui, se due amici si guastano, è lui che li riconcilia. I più piccini, a cui egli insegna a suonare, lo tengono come un padre. Prima ad andare a dormire, vanno tutti a dargli la buonanotte e parlano continuamente di musica. Sono già a letto, la sera tardi, quasi tutti stanchi dallo studio e dal lavoro e mezzo insonniti, e ancora discorrono a bassa voce di opere, di maestri, di strumenti, d'orchestre, ed è un castigo così grande per essi l'esser privati della lettura o della lezione di musica. Ne soffrono tanto dolore che non sa quasi il coraggio di castigarli in quel modo. Quello che la luce è per i nostri occhi, la musica è per il loro cuore. De Rossi domandò se non si poteva andarli a vedere. «Si può», rispose il maestro, «ma voi ragazzi non vi dovete andare per ora. Ci andrete più tardi, quando sarete in grado di capire tutta la grandezza di quella sventura e di sentire tutta la pietà che essa merita. È uno spettacolo triste, figliuoli. Voi vedete là qualche volta dei ragazzi seduti di contro a una finestra spalancata a godere l'aria fresca col viso immobile, che par che guardino la grande pianura verde e le belle montagne azzurre che vedete voi, e a pensare che non vedo nulla, che non vedranno mai nulla di tutta quella immensa bellezza, vi si stringe l'anima come se fossero diventati ciechi in quel punto. E ancora i ciechi nati, che non avendo mai visto il mondo non rimpiangono nulla, perché non hanno l'immagine d'alcuna cosa, fanno meno compassione, ma c'è dei ragazzi ciechi da pochi mesi che si ricordano ancora di tutto, che comprendono bene tutto quello che hanno perduto, e questi hanno di più il dolore di sentirsi oscurare nella mente un poco ogni giorno le immagini più care, di sentirsi come morire nella memoria le persone più amate. Uno di questi ragazzi mi diceva un giorno con una tristezza inesprimibile: «Vorrei ancora averla vista ad una volta, appena un momento, per rivedere il viso della mamma, che non lo ricordo più». E quando la mamma va a trovarli, le mettono le mani sul viso, la toccano bene dalla fronte al mento e alle orecchie per sentire com'è fatta, e quasi non si persuadono di non poterla vedere, e la chiamano per nome molte volte come per pregarla che si lasci, che si faccia vedere una volta. Quanti escono di là piangendo, anche uomini di cuor duro. E quando s'esce ci pare una eccezione la nostra, un privilegio quasi non meritato di vedere la gente, le case, il cielo. Oh, non c'è nessuno di voi, ne son certo, che uscendo di là non sarebbe disposto a privarsi d'un po' della propria vista per darne un barlume almeno a tutti quei poveri fanciulli per i quali il sole non ha luce e la madre non ha viso.